Trans Feminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao a tutte, tutti e tutto, buongiorno. Siamo alla terza puntata di Transfeminonda dedicata allo sciopero dell'8 marzo. La prima puntata l'abbiamo dedicata allo sciopero della produzione con il tavolo lavoro di Non Una di Meno, la seconda al contrasto alla violenza di genere all'osservatorio lanciato dal basso da Non Una di Meno, e oggi parliamo invece di sciopero dei generi e dei consumi. Come sempre al microfono di Transfeminonda ci sono io, Mari, con il mio sguardo ecco transfemminista e multispecie, e fondamentalmente nomade. Sono in un esilio politico volontario contro il Super Green Pass, e attenzione, non ho detto che sono contro le vaccinazioni, perché credo assolutamente importante per le persone che hanno il desiderio di vaccinarsi di farlo, come penso importante che vengano tolte le patenti alle vaccinazioni e che tutto il mondo possa vaccinarsi senza i grandi profitti delle farmaceutiche. L'obbligatorietà del vaccino per le persone sopra i 50 anni mi ha costretto a spostarmi, visto che in Italia non potevo più né respirare né muovermi né attraversare i luoghi della cultura né i luoghi dell'attivismo politico, non potevo neanche andare a comprare il tabacco in tabaccheria o bere un caffè o ritrovarmi con qualcuno a mangiare. Quindi c'è stato questo ritorno a Madrid, che ha significato anche ritornare nell'assemblea di Agora Sol Radio, da qui appunto nello studio di Agora Sol Radio stiamo trasmettendo, e con me c'è Cesar, il tecnico della radio, che come sempre, come ogni settimana, ci aiuta in questo lavoro, e con la tecnologia, che a volte dobbiamo anche ringraziare, abbiamo la possibilità di connetterci tra le varie geografie e quindi di vederci e di poter dialogare e parlare insieme. Tra l'altro, cosa assolutamente importante, le emissioni della nostra di Transfeminonda e anche di Questionario, adesso oltre ad essere su Radio Sonar come sempre stato al sabato mattina, ci sono anche su Agora Sol Radio. Transfeminonda va in onda il martedì alle 15 e Questionario il venerdì alle 16 su Agora Sol Radio. Quindi c'è stata un'accoglienza calorosa rispetto sia appunto a questo ritorno, ma anche ai contenuti che portiamo avanti in questo spazio. Dicevo prima che oggi parliamo di generi, dello sciopero dei generi e dei consumi, e per fare questo ho invitato quattro compagne. Ha invitato Cristiana Scoppa, che è giornalista e compagna del Cane Stella, e grazie alla relazione con Stella e alle battaglie per portarla con sé ovunque, si è avvicinata a Corpi e Terra e a una riflessione più ampia sull'oppressione e la discriminazione di genere. Ciao Cristiana, grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao, grazie a voi.
Con noi ancora c'è Desiree. Desiree ed Eva ormai sono abitue di questo spazio, visto che lo stanno attraversando molte volte. Desiree è una belva, abitante del rifugio Agripunk e attivista anche lei di Corpi e Terra, e segue e pratica l'antispecismo e tutte le lotte di liberazione. Ciao Desiree, grazie per averci raggiunto.
Ciao Mari, ciao a tutti.
Con noi anche Eva Sassi Croce, nome artistico Eva di Adamo, si presenta come animale umano dell'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra, in un percorso costante di transformazione, attivista dell'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra e anche TJ, artista visuale e viaggiatore su 4, ma in questo momento direi più su 2 ruote. Ciao Eva.
Ciao Mari, grazie.
E con noi anche Patrizia Jansa, militante ecotransfemminista, sostiene le lotte per i diritti di tutte le specie umane e animali, sogna un mondo in cui tutti possano avere le stesse opportunità e sviluppare il proprio potenziale, senza barriere di nessun tipo, né fisiche né intellettuali. Ciao Patrizia.
Ciao Mari, ciao a tutti.
E quindi direi di cominciare il nostro percorso, il nostro attraversamento di queste altre forme di sciopero. Abbiamo detto che lo sciopero è uno sciopero, questo dello sciopero dell'8 marzo è uno sciopero per tutti, che ogni persona può trovare la sua modalità di sciopero nelle sue varie articolazioni, perché lo sciopero è sciopero della produzione e della riproduzione, ma anche dei generi, anche dei e dai consumi, e quindi ogni persona può calarselo, proprio vestirselo a seconda della sua rabbia, ma anche della sua allegria. E prima di cominciare però a parlare di sciopero, io ho proposto a Cristiana di leggere per noi un articolo che si intitola Cani marroni tra lotte e rivolte dei senza nome. Le ho proposto di leggerlo perché è stata proprio Cristiana a mandarlo nella nostra chat di Corpi e Terra, perché appunto ci fa veramente capire quanto il discorso dell'intersezionalità tra femminismi e ecologismi e altre lotte non sia assolutamente cominciato oggi, ma che possiamo trovare tracce di questo addirittura anche prima nel lavoro, nella ricerca di moltissime persone ecofemministe che hanno sviluppato teorie anche nell'Ottocento e anche prima. Però vediamo questo articolo che ci racconta questi episodi, queste cose che sono successe agli inizi del Novecento. Lasciate la parola, il microfono, Cristiana.
Grazie mille, è un grande piacere leggervi questa recensione. È la recensione di un libro scritto da un giornalista inglese, un giornalista del Guardian, che si chiama Peter Mason, e questa recensione è stata pubblicata dal Manifesto a firma di Massimo Filippi. E vado. Il caso del cane marrone, saggio di Peter Mason del 1997, è stato reso disponibile al pubblico italiano grazie al lavoro collettivo di un gruppo di attivisti coordinato da Barbara Balsamo e Silvia Molè per Vanda Edizioni. È un libro di 189 pagine e costa 15 euro. Come recita il titolo, il libro racconta la storia della vita offesa di un cane in carne e ossa che diventa simbolo di rivolta sociale. Il primo cane, vivo ma già morto, entra in scena nel tardo pomeriggio del 2 febbraio 1903 nel teatro anatomico dello University College di Londra, per essere sezionato al collo, al fine di illustrare il funzionamento delle ghiandole salivari. In aula vi sono Louise Lind-Af Hageby e Leisa Schartau, che denunciano l'accaduto a Stephen Coleridge. Dopo mezz'ora di ordalia, in cui il cane si contorce per dolore, il cane, che aveva sull'addome i segni di precedenti esperimenti e che non era stato adeguatamente anestetizzato, viene allontanato dall'aula per essere abbattuto. Coleridge, avvocato della National Anti-Vivisection Society, non esita a portare la vicenda alla conoscenza del grande pubblico ed è così trascinato in tribunale dal docente di fisiologia di cui aveva denunciato l'operato. L'esito del processo è scontato. La giuria impiegò appena 25 minuti per emettere un verdetto unanime di condanna per diffamazione nei confronti di Coleridge. Meno scontata, invece, è la capacità di Mason di restituirci il clima di un'epoca in cui l'interesse per la sofferenza degli animali va assumendo un'inedita valenza sociale e in cui pur con tutte le sue contraddizioni tuttora irrisolte, comincia a muovere i primi passi quello che oggi chiamiamo antispecismo. Il secondo cane, morto ma ancora vivo, entra in scena alle 15.30 del 15 settembre del 1906 nel quartiere operaio di Battersea, un'enclave gremita di salari da fame, disoccupazione, malnutrizione, malattie e ridotte aspettative di vita. Adesso ha le fattezze di una statua di bronzo alta 45 centimetri, posta sopra una base di lucido granito rosa. Il memoriale è completato da una fontana di acqua potabile, un abbeveratoio per cani e da un'iscrizione della linguista Louisa Woodward, che denuncia la sperimentazione animale. Sarà proprio questa iscrizione, da un lato, a scatenare le proteste dell'establishment accademico e dall'altro a unire femministe, operai, animalisti, suffragette e socialisti, che trasformeranno la statua del cane marrone in un simbolo radicale di sfida contro l'elite dominante. La battaglia tra le due fazioni proseguirà per diversi anni, tra accesi dibattiti pubblici, atti vandalici contro il memoriale, manifestazioni da parte degli studenti di medicina, arresti, processi, interrogazioni parlamentari, fino al 18 marzo del 1910, quando la statua verrà abbattuta a seguito di una delibera delle autorità locali. La figura del cane marrone fu in grado di aprire a domande sociali insoddisfatte, capaci di portare alla formazione di un popolo controegemonico escluso. Se, come sosteneva Benjamin, il compito politico per eccellenza è quello di passare a contrappelo la storia per onorare la memoria dei senza nome, allora lo spettro del cane marrone si aggira ancora tra noi, reclamando quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
Grazie Cristiana, io credo che questo racconto sia assolutamente importante, innanzitutto perché non se ne ha luce, no? Nel senso che per me è stata veramente una sorpresa, no? Scoprire questa cosa, soprattutto è stata una sorpresa il fatto che, come era scontato, insomma, che il processo ovviamente finisse dalla parte dei potenti dell'università, come era scontato che questa cosa non avrebbe poi fruttato da un punto di vista dell'establishment, no? Una possibilità di cambiamento. La cosa che mi ha più colpito è stato proprio il fatto che questa statua, no? Diventa il punto d'incontro di questi diversi movimenti, e questo succede nel 1907, cioè ai primi del Novecento, e anche se poi la statua viene distrutta, resta comunque questo appunto, questo fantasma, no? Questo simbolico, no?
Sicuramente è rimasto con tale forza che un giornalista del Guardian ci ha fatto un'inchiesta sopra e ci ha scritto un libro, che io trovo sempre una cosa molto bella, perché recuperare le storie vive di un quartiere, di un pezzo di città e delle lotte è una cosa che completa la nostra narrazione storica. La maggioranza della narrazione storica, chiamiamola così, di queste cose non fa menzione, quindi il bello di tutto anche questo.
Sì, anche e questa cosa che tu hai detto è veramente molto importante, molto bello questo lavoro di ricerca che è stato fatto. Alcuni giorni fa facevamo un incontro a cui siamo stati invitati come Corpi e Terra, organizzato dalla rete femminista decoloniale del Messico, in cui proprio c'erano due professori universitari, no? Che hanno fatto una ricerca assolutamente importante sul non binarismo e sulla fluidità di genere nei popoli originari prima della colonizzazione, no? E quindi di come la colonizzazione poi ha influito, ovviamente non influito, ha completamente distrutto questa cosa, imponendo invece non solo imponendo i due generi binari, quindi imponendo il binarismo, ma imponendo anche pratiche sessuali che dovevano assolutamente essere parte del pensiero eterosessista, per intenderci, e tra l'altro l'altro molto interessante il fatto che tutto questo è stato fatto con una violenza incredibile. Oscar Gonzalez, che è uno dei professori che è intervenuto appunto in questo incontro, ha mostrato dei libri che si rifanno ai libri scritti nel 1500, fine del 400, insomma inizi del 500, in cui, che sono libri tra l'altro della Chiesa, in cui appunto si riportavano come malefiche, no? Tutte le pratiche sessuali delle popolazioni indigene che vivevano lì, e si riportavano anche le torture, no? Persone che venivano bruciate vive perché appunto praticavano la sodomia o erano ermafrodite, eccetera. E questo però dà anche la possibilità di capire come in quelle società esisteva appunto questo discorso della fluidità di genere, della possibilità di vestire, di esprimere la propria identità nel modo che più corrispondeva, senza questa cosa che poi è stata imposta appunto dal colonialismo. Grazie Cristiana per queste riflessioni. Direi che adesso possiamo andare con il primo brano musicale, che è Terra. Terra è un brano musicale di un gruppo che si chiama Tanchugueiras, spero di averlo detto bene perché è gallego, ed è un gruppo gallego appunto che canta la terra e che nella sua musica fa risuonare quelle che erano proprio le musiche ancestrali di questa terra, le radici celtiche insomma di questa parte del territorio. Ascoltiamolo.
Compañeriña leal, compañeriña leal, compañeriña leal.
come Corpi a Terra noi parliamo, no, di ecotransfemminismo, cioè il pensiero di riferimento della nostra pratica politica è l'ecotransfemminismo multispecie, e molto spesso ci si guarda, no, così, ma cos'è questa roba qui, che cos'è l'ecotransfemminismo multispecie? Parole che dobbiamo imparare non solo ad ascoltare, ma anche ad usare. Abbiamo visto appunto che non è assolutamente un pensiero nuovo, un pensiero che da anni, no, viaggia e si trasforma anche in pratiche di resistenza. Però e comunque resta comunque all'interno, diciamo, dei movimenti anche, no? Un pensiero marginale, anche se come ci raccontano il pensiero marginale non è assolutamente un pensiero poco importante, anzi è proprio dai margini che si esprime l'azione più forte, l'azione più importante, l'azione più che mette in discussione il sistema nel suo complesso. Quindi perché riferirsi al pensiero ecotransfemminista multispecie? Perché sostanzialmente come Corpi a Terra noi parliamo di corpi tutti, cioè tutti i corpi che si sottraggono al patriarcato sono soggetti politici della trasformazione, e quindi soggetti politici anche di questo sciopero. E sostanzialmente questo è un sistema che si fonda sulle categorie binarie, ma il paradigma più forte di queste categorie binarie è proprio la categoria dell'umano che ha il potere sul non umano, dell'homo sapiens che diventa padrone della terra, padrone di altri corpi, che può disporre di altri corpi, che può inventare altri corpi, che può ingabbiare altri corpi, può torturarli, può maltrattarli, può usarli per gioco, può usarli per i suoi bisogni, per vestirsi, per consumare, per mangiare, per tutto questo. Quindi sì, è il primo paradigma di riferimento per quelle che sono tutte le altre oppressioni, tutti gli altri binarismi, perché poi all'interno della categoria umana allora sì, ci sono il discorso del ruolo di genere, quindi il binarismo tra uomo e donna collegato con i ruoli di potere e con le gerarchie di potere, ma poi tutte le altre categorie, quelle di razza, quelle, cioè razza che per noi non esiste, però è la parola che viene continuamente utilizzata, per cui c'è una parte della popolazione umana che ha più potere, che ha potere su un'altra parte della popolazione umana, l'abilismo, per cui c'è una parte più abile che ha più potere rispetto alla parte meno abile, e di classe, perché ovviamente c'è chi ha il potere economico, finanziario, eccetera, e poi chi invece viene utilizzato come forza lavoro. Quindi questo riferirsi appunto a questo pensiero, al fatto che la terra non è la risorsa per noi, se no un corpo vivente, e che noi non siamo i padroni della terra, se no abitanti come tutte le altre specie della terra, ci costringe anche a dover ripensare alle relazioni. Quindi se le relazioni non sono più in base a delle gerarchie di potere, devono essere delle relazioni multispecie, cioè delle relazioni che possono appunto, a partire dalle nostre diversità, mettere insieme, dare la possibilità di una vita rispettando tutte le diversità e tutte le possibilità di vita, senza oppressioni, gerarchie e sfruttamento. Io direi che a questo punto il pippone l'abbiamo fatto, e potrei, beh, io ho scelto questa canzone per il prossimo brano musicale, che mi piace molto. La canzone si intitola Soy Yo, sono io, ed è di Bomba Stereo, che è un gruppo musicale di Bogotà, no? Questa canzone a un certo punto dice: io continuo a camminare, io continuo a ridere, dico quello che voglio, e quando mi criticano rispondo: questa sono io. Quindi ascoltiamocela, e Soy Yo di Bomba Stereo.
subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Y no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo.
Ma entriamo ora nel merito dello sciopero dei generi e dai consumi, e comincerei con Eva. Eva, perché sciopero dei e dai generi?
Ciao a tutti. Allora, sciopero dei generi perché noi appunto nasciamo e in base ai genitali veniamo suddivisi nei generi binari, che sono appunto uomo o donna. E con questi generi in realtà si impongono anche tutta una serie di ruoli che dobbiamo tenere in società. Nonostante questi ruoli, tra l'altro, nel tempo possono anche cambiare, alla fine però il concetto patriarcale sui generi ovviamente è quello che c'è un'oppressione da parte dell'uomo sulla donna. A riprova di questo, ovviamente, purtroppo abbiamo le testimonianze dei continui femminicidi che ancora oggi anche nel nostro paese continuano a essere troppi, e quindi significa che abbiamo ancora molto da lottare. Quindi scioperare appunto dai generi significa anche cercare di uscire un po' da questi stereotipi, da queste imposizioni che vengono fatti ai questi ruoli. Sarebbe estremamente interessante che ci fossero, soprattutto da parte degli uomini, che ogni tanto fanno anche degli sforzi per cercare, diciamo, di superare questa violenza che comunque rimane, e invece di tendere verso delle forme di solidarietà che sono molto paternalistiche, potrebbero provare a uscire dal loro genere e performare o il genere opposto, un qualche cosa che vada appunto al di fuori dal tipico genere uomo, con tutte i suoi stereotipi e appunto i suoi ruoli. Scioperare dai generi, dal mio punto di vista, è ancora più fondamentale, dato che sono una persona radicalmente non binaria. Il mio non binarismo non è tanto un'identità, ma proprio una scelta politica radicale, che significa proprio che l'unica soluzione che abbiamo per superare tutte queste forme di oppressione, soprattutto per distruggere alla radice il patriarcato, e smettere proprio di assumersi il fatto di avere un genere, no? E quindi non solo come fanno di fatto le persone trans, consapevolmente o inconsapevolmente, che comunque già hanno, applicano e attuano questa lotta del genere assegnato alla nascita, no? Perché la persona trans la cambia, questo è un passo avanti, ma invece proprio eliminarla completamente alla radice, quindi diventare la persona che è rappresentata dal proprio nome senza più distinguere questo maschile, femminile, uomo, donna, che in fin dei conti, se ci pensiamo bene, non è che sia proprio strettamente necessario. E se facciamo un approfondimento e quindi diventiamo anche consapevoli, ci rendiamo conto che appunto la oppressione nasce sul fatto che esistono questi due generi, perché i generi comunque sono due, e questi generi, se li superiamo e quindi se scioperiamo dai generi, sicuramente c'è la possibilità di risolvere uno dei più grossi problemi che ha il genere umano, che è legato proprio al patriarcato. Lo ribadisco, il patriarcato si basa proprio su quella che io chiamo l'invenzione di Adamo ed Eva, cioè donna certa ha deciso che il genere umano doveva essere diviso in uomo e in donna, dove ovviamente la donna doveva semplicemente essere quel corpo in grado di accogliere il seme maschile, che per secoli e per millenni è sempre rimasto l'idea di... cioè la procreazione era data dal seme maschile, la donna era considerata semplicemente un involucro, e questo fino all'altro ieri uno dei massimi proprio personaggi che era di questa idea, il nostro caro Aristotele, che è stata una disgrazia che siano giunti i suoi libri purtroppo nel nostro mondo. E quindi ecco, superare questa idea di questo uomo e di questa donna, secondo me, è una delle modalità per poter risolvere definitivamente l'oppressione.
Come Corpi e Terra stiamo facendo questa laboratoria, no? La laboratoria verso l'autodeterminazione e la liberazione, per l'affermazione della liberazione e dell'autodeterminazione. Ecco, tu dicevi appunto che bisogna liberarsi assolutamente da questo discorso del binarismo, superare il discorso dei generi, perché è una costruzione sociale, perché impone determinati ruoli, eccetera. Resta però la necessità in questa fase, io credo, di nominarci, perché in questa fase l'oppressione rispetto alla possibilità di autodeterminarsi è estremamente dura. C'è un problema veramente che continua ad essere presente nel nostro paese rispetto appunto alla psichiatrizzazione e alla patologizzazione delle persone che affermano il loro genere in modo, e si sottraggono insomma dalle norme imposte. Ecco, da questo punto di vista ne abbiamo parlato tantissimo, però ricordiamo cos'è questo. Tra l'altro io proprio subito dopo ci sarà questionario e ascolterete appunto il brano di Transfemminismo o Barbarie, con l'intervento di Alicia Ramos, che è una cantante e cantautora spagnola, che racconta, no, il suo percorso di affermazione di genere qui in Spagna, durato anni. E lo fa proprio ricordando alle femministe essenzialiste e trans escludenti, ricordando che quello che stanno difendendo è proprio la violenza di quel percorso. Per cui quando finisce Transfeminonda non spegnete la radio e continuate a sentire Questionario. Eva, ecco, rispetto a questo, anche noi in Italia non siamo messi molto bene, no?
No, in Italia siamo messi ovviamente molto male, perché l'Italia ha delle grosse problematiche a livello politico per quanto riguarda i diritti civili. Non mi sto a dilungare sulla questione politica, anche se sarebbe interessante approfondirla. E quindi noi abbiamo una legge che regola, diciamo così, un percorso di affermazione di genere, che è la 164 dell'82, che è una legge che poi era in realtà una sanatoria per le per le donne trans, transessuali, allora si definivano tutte così, che si operavano negli anni 70, che erano tantissime, quindi grazie al Partito Radicale, che è stato l'unico partito in Italia che ha portato dei diritti civili nel nostro paese, si è ottenuta questa sanatoria. Ovviamente sono passati ormai 40 anni, non rappresenta più la complessità di questo ritorno a una fluidità di genere, no? Tu accennavi prima che in altre parti del mondo, prima che arrivassero gli occidentali a imporre il binarismo, c'era una fluidità. Anche nel nostro paese ma ormai sono scomparsi i femminili, o in Albania le vergini giurate, per cui l'idea di uscire da questi due generi è un qualche cosa che appartiene all'umanità, quindi non è un'invenzione moderna, e questo ci tengo a dirlo, e quindi sia questa necessità di avere una possibilità di poter essere se stessi. In Italia per fare questo bisogna dichiararsi con una forma di patologia, che ancora viene utilizzato questo termine di disforia di genere, che è un'invenzione del mondo degli psi introdotta nel DSM, che è il manuale diagnostico delle malattie mentali, nel 2013, che ci categorizza proprio e ci mette in un recinto che noi abbiamo un particolare disturbo, perché secondo loro noi sentiamo il disagio di vivere in un corpo sbagliato o di vivere in un ruolo che non è il nostro. Questo disagio in realtà, certo, esiste una forma in alcune persone di un disagio, ma il disagio non è tanto di quello che viviamo noi al nostro interno, è di quello che non ci fanno vivere all'esterno. E quindi in Italia, essendoci questa obbligatorietà, dovendo andare in certi centri prescrittori, che tra l'altro molti utilizzano ancora il protocollo italiano di ONIG, che è un protocollo estremamente patologizzante, incentrato proprio sulla psichiatria, sulla psicologia, dove le persone sono costrette anche a raccontare ovviamente delle cose non vere, più di arrivare alla sostanza e quindi poter portare avanti il proprio percorso di affermazione di genere. E tutto questo è stato poi ribadito con le determine AIFA che sono state pubblicate nel settembre del 2020, in cui l'obbligatorietà di questa disforia di genere per ottenere gratuitamente i farmaci e gli ormoni è stata appunto resa quella che era una prassi, perché prima non era iscritta nella legge, era una prassi, diventata praticamente legge. E questo significa che tantissime persone, ovviamente io tra queste, devono fare dei percorsi alternativi. Questo significa che per persone come me è impossibile andare in tribunale e poter ottenere il cambio del nome anagrafico, ancor più che il cambio del genere, del sesso anagrafico nei documenti, che secondo me dal mio punto di vista sempre è abbastanza relativo, e questo complica l'esistenza, perché poi tutto questo si traduce in una complicazione della propria vita, in ostacoli, in forme di discriminazione, in violenze continue, in dover fare continuamente coming out. Ogni volta che io entro in un luogo pubblico in cui viene letto il mio nome, devo sempre spiegare che sì, all'anagrafe si sono sbagliati, il mio nome è Eva, di qua, di su e di giù, per cui capite bene che è un qualche cosa di complesso. Nel resto dell'Europa, della comunità europea, i paesi si sono mossi, a parte qualche rarità. Il peggiore in assoluto è la Finlandia, dove è ancora obbligatorio la sterilizzazione, sono messi peggio che da noi, però in altri paesi, l'ultimo è stato la Svizzera, hanno semplificato anche tutta la questione anagrafica, che è fondamentale, e quindi è sufficiente fare un'autodichiarazione in cui si dice: io mi chiamo Eva e non sono la persona che voi avete iscritto nell'atto di nascita, e quindi si ha la possibilità di cambiare i documenti senza dover presentare nessun certificato di nessun medico, di nessun psicologo, di nessun psichiatrico, di nessun endocrinologo, di nessun genere, senza dover andare in tribunale. E questo è quello che ci auguriamo prima o poi anche di avere in Italia.
Grazie, grazie Eva. Sai bene che sulla questione dei documenti io invece la X sulla mia carta d'identità sì che la vorrei. Intanto mi tengo stretta la carta d'identità, quella vecchia, perché lì non c'è. E quindi non ho capito perché a un certo punto si è deciso che la carta d'identità doveva avercela sta cosa. Quindi o non c'è o io personalmente, come persona non binaria, sì che mi piacerebbe avere la X e non quella F che mi ritrovo invece sulla patente, nella tessera sanitaria e nel passaporto. E comunque le ragioni dello sciopero, a parte questa differenza di visioni rispetto ai documenti, che però voglio dire resta il fatto che né io né te possiamo andare tranquillamente all'ufficio anagrafe a cambiare il nostro nome, cosa che invece è possibile in altri paesi, è previsto per esempio dalla legge, appunto dal disegno di legge spagnolo e anche in altre leggi, come abbiamo visto. Una sana rabbia rispetto a questa situazione c'è, e quindi una sana voglia di fare questo sciopero. Ci concediamo un altro brano musicale, vai tu con la presentazione del prossimo.
Cavaliere nella tempesta, cavaliere nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siamo stati gettati, come un cane senza un osso, un attore fuori da solo, cavalieri nella tempesta. Questi sono i Doors, Riders on the Storm.
Family will die. Killer on the road. Yeah.
La domanda che io mi sento fare normalmente quando parlo dello sciopero dei generi e dei consumi, quindi dei e dai generi, dei e dai consumi, è: ma come si fa? Ecco, questa domanda io la faccio a Patrizia, che è qui con noi. Come si fa? Quali sono le pratiche che come Corpi e Terra continuiamo a rilanciare da anni, ma anche a reinventare ogni anno, no? Come si può fare se una persona dice: bueno, voglio partecipare allo sciopero dei generi dei consumi, che cosa può fare? Quali sono le pratiche? Raccontaci, Patri.
Allora, sì, tutto questo bel impianto ha bisogno di pratiche, e le pratiche vengono appunto effettuate in base al tipo di sciopero. Per esempio, sul discorso dello sciopero dei generi, visto che il corpo diventa l'elemento, diciamo, diventa un elemento molto importante nella all'interno dello sciopero, noi avremmo proposto delle slat walk, e cioè sono dette anche marce troie, proprio perché viene utilizzato il corpo per andare contro quello che sono le norme morali eteropatriarcali, soprattutto che riguardano le donne. E quindi spogliarsi, mostrare il proprio corpo e avere anche un'azione di risveglio nei confronti delle persone, quindi essere trasgressivi, attraverso la trasgressione trovare il modo di comunicare alle persone quello che si vuole portare avanti. E quindi se vogliamo portare avanti che il discorso che noi siamo per l'appunto contrari alle norme eterosessuali, l'ideale è decostruirle e mostrarci, guarda. E poi vabbè, poi è molto soggettivo, nel senso che per esempio lo sciopero dai generi, per quanto riguarda le donne, può essere uno sciopero dal ruolo di madre, dal ruolo di moglie. E altre pratiche che possono essere portate avanti sono, per esempio, apertura pubblica e riconosciuta dei consultori, delle case rifugio, dei centri, degli sportelli antiviolenza e soprattutto di quegli spazi sociali comunitari a tutte le soggettività LGBTQIA+, anche gli operatori. Anche per gli operatori mettere in atto necessari percorsi di formazione. In pratica, all'interno di una piazza può essere per esempio messo in piedi uno sportello di informazione riguardo a cosa significa differenza di genere e che cosa appunto significa tutto questo argomento. Poi è importante continuare a parlare di transfemminismo e attuare pratiche di autogestione che partino, che siano orizzontali, che decostruiscano qualunque pratica gerarchica ci sia all'interno anche dei movimenti stessi, quindi praticare l'orizzontalità, l'apertura, l'inclusione, parlare di queste tematiche, adottare anche a volte anche abbigliamenti e atteggiamenti che possano essere di rottura, ma non per scandalizzare, proprio per scuotere l'opinione pubblica, scuotere le persone e farci conoscere. Poi utilizzare un linguaggio inclusivo è molto importante e non binario. Questo è uno sforzo che per esempio le persone, diciamo, perché comunque ci devi ragionare su e devi metterti in gioco, quindi le pratiche partono da noi stesse, da noi stesso. Dopodiché sosteniamo, promuoviamo azioni di denuncia delle pratiche di mutilazione genitale per i neonati intersex, le pratiche di riparazione di genere orientamento, quelle che vengono effettuate dai siamo per la pratica del consenso informato nei documenti che pensiamo, appunto, come diceva prima Mari, non abbiano bisogno dell'indicazione di genere. Promuoviamo azioni permanenti contro le pubblicità sessiste, i dress code nei luoghi di lavoro, attraverso per esempio passeggiate indecorose, le slut walk, ma anche qualcosa di più soft, adesivi che possono appunto essere piazzati dappertutto tappezzando la città, biglietti con frasi da lasciare nei negozi dei vestiti, nei negozi all'interno dei vestiti, nelle tasche dei vestiti. Si possono per esempio rilanciare pratiche di scioperi al contrario, come l'appropriazione di spazi pubblici per creare appunto dei nuovi spazi, sperimentare delle forme di lavoro libero dallo sfruttamento, non so, come fare un giornale per un giorno, le consultorie, le lezioni in piazza, dei video. Quindi le pratiche sono moltissime.
Tra l'altro, tra queste volevo soltanto ricordare velocemente quella che abbiamo lanciato, no, a tutte le assemblee di Non Una di Meno, cioè il fatto di dichiararsi come uno spazio libero dall'apartheid israeliana e la pratica di assumere le campagne di boicott. Adesso poi parleremo della nostra sanzione, però la pratica del BDS è molto importante proprio per denunciare l'occupazione israeliana che continua, oltre al discorso appunto di partecipare alle economie alternative, no, Patrizia, che possono essere per esempio costruire degli spazi, certo, degli orti urbani o, certo, dei negozi.
Sì, in questo senso anche appunto portare via spazio inutilizzato, anche spazio pubblico, per creare degli orti, appunto quello che dicevi tu, gli orti urbani, e così evitare e diminuire la spesa nei supermercati, ma inserirsi in progetti di microeconomia alternativa, quindi piccoli gruppi di acquisto, oppure progetti di città bosco, cioè di spazi di bosco rubati alla città e coltivati. In più si può ridurre la produzione di rifiuti partecipando alle campagne contro gli inceneritori, ma anche stando attenti a come compriamo, quindi eliminiamo il più possibile le buste di plastica, tutto quello che è di plastica, utilizziamo solo cose riciclabili, e portiamoci dietro stoviglie, bicchieri alle feste. C'è una campagna hashtag niente cannuccia grazie,
sì, per gli aperitivi, cioè quando andiamo a bell'aperitivo ci portiamo, adesso si fanno anche con quella pasta lunga tipo spaghetti con il buco, no? In
sì,
molti posti,
sì, è vero, anche ci sono, le ho viste anche di vetro, tra l'altro, da portare.
E tra l'altro voglio dire, se nei nostri centri sociali per esempio si aprissero spazi per i negozi gratis per riciclare tutte le cose, ci si organizzasse per comprare sfuso invece che comprare in altro modo, quindi organizzarsi anche proprio in rete con i movimenti ecologisti e con gli altri movimenti, perché acquistino questa capacità di intersezionalità, no? Perché stiamo continuando a lavorare a compartimenti stagni, da una parte il movimento femminista, dall'altro il movimento ecologista, dall'altro il movimento, e invece tutte queste cose, come abbiamo visto nei ragionamenti che abbiamo fatto finora, si intrecciano. E adesso passerei la parola, perché siamo quasi in chiusura, il tempo vola, è pazzesco, manca veramente poco, però passerei la parola a Des di Agripunk, come abbiamo già detto, che è un rifugio per animali, la belva di Agripunk, rifugio di animali resistenti. All'interno di questa campagna verso lo sciopero dell'8 marzo, ad Agripunk ci saranno due giornate giornate aperte. Raccontaci d'ES, raccontaci dell'assemblea, della sezione fucsia, di tutto quello che resta da dire, oltre le cose, le pratiche a cui hanno accennato già Patrizia ed Eva.
Ok, tipo respiro e parto. Allora, inizio allacciandomi al discorso appunto delle forme di protesta, delle camminate, delle passeggiate, delle slut walk, e parlando subito del video che è 8M Vibro lo sciopero, che praticamente consiste nel creare una serie di video fatti singolarmente oppure inviati poi a corpi e terra per essere montati in un video unico, che è stato pensato per chi non potesse per vari motivi partecipare alle azioni di piazza e appunto alle slut walk o appunto altre rappresentazioni di piazza, potesse comunque partecipare allo sciopero con questo video in cui le persone dovrebbero prendere un oggetto che rappresenta la loro forma di sciopero, cioè da cosa, da chi vogliono scioperare o come vogliono scioperare, e accompagnate da una musica, da una frase, da un video, insomma, e esplicare qual è la loro forma di sciopero e cosa appunto ci fa vibrare appunto contro questo sistema.
Massimo due minuti, lo ricordiamo.
Questo video verrà poi, appunto, verranno montati, e questi video verranno anche creati durante le due giornate aperte ad Agripunk, il 5 e il 6 marzo, e durante le quali giornate ci saranno un sacco di attività che ora non vi sto ad elencare perché sono veramente tantissime. Comunque su Facebook trovate gli eventi con tutte le descrizioni.
E non
e
solo
la cosa
su,
importante, no,
scusami se ti interrompo, non solo su Facebook ma anche sul podcast che pubblichiamo alla fine della trasmissione, ci sono tutti i link per tutte le cose che stai citando ora.
Perfetto. E il 5 soprattutto, che è la giornata diciamo clou, perché oltre ad esserci un'assemblea, appunto esserci queste attività ad Agripunk, e abbiamo organizzato un'assemblea ecotransfemminista multispecie online su Zoom, aperta a tutte le soggettività che vogliono approfondire appunto il discorso dell'intersezionalità tra i movimenti. Quindi sarà un'assemblea appunto che inizierà alle 4 e finirà indicativamente alle 18, alle 6, per partecipare appunto sia sugli eventi sia sul podcast, ci sarà il link per ricevere il form da compilare per ricevere il link su Zoom. E l'ultima azione appunto che abbiamo pensato per questo sciopero, che fa parte dello sciopero dei consumi, è la sanzione fucsia agli allevamenti. Quindi verranno creati dei segnalibri e degli adesivi che verranno stampati in autogestione e verranno distribuiti. E qui da noi li troverete sicuramente, e verrà anche creata appunto una pagina dal sito di Corpi e Terra con una descrizione dettagliata, perché in questi segnalibri, in questi adesivi ci sarà brevemente spiegato il perché gli allevamenti vanno boicottati e come possiamo boicottarli. Poi ci sarà un richiamo al link appunto del sito, dove ci sarà una spiegazione più dettagliata su appunto queste motivazioni e queste pratiche.
Questa è la famosa sanzione fucsia, che scriviamo, esatto, con fucsia. E la sanzione fucsia che lanciamo è la terza, che lanciamo come Corpi e Terra. La prima era contro l'ENI, ve lo ricordiamo, la seconda contro Andorra, che non garantisce il diritto all'aborto e quindi il boicott al turismo ad Andorra fino a che non c'è questo diritto, e la terza, che è quella che lanciamo questo 8 marzo, contro gli allevamenti. Des, una domanda velocissima: come va ad Agripunk? Sì. E come si arriva per le persone che vogliono raggiungerla il 5 e il 6 marzo? Come ci si arriva?
Allora, siccome va ad Agripunk, per ora mi avvalgo della facoltà di non rispondere. e chiedo la domanda di riserva, che è quella: come si arriva ad AgriPunk? Allora, per arrivare ad AgriPunk, prima di tutto ci dovete mandare una mail all'indirizzo prenotazioni@agripunk.com per prenotare la partecipazione alle due giornate, in maniera che ci possiamo organizzare in maniera efficiente, senza stress, gli spazi e le risorse e tutto quanto. Per arrivare da noi, noi siamo ad Ambra, in provincia di Arezzo, quindi in macchina si arriva uscendo al casello Valdarno, e seguendo indicazioni appunto per Siena, poi a un certo punto trovate Ambra, e comunque se guardate su Google Maps c'è il segnalino preciso, quindi è impossibile perdersi. No, non è vero, non è impossibile perdersi, c'è sempre qualcuno che si perde, ma non importa. Poi
comunque
se no in treno fino a Bucine, e poi volevamo appunto ora lanciare negli eventi un appellino di car sharing per permettere anche a chi non ha la possibilità di prendere i mezzi pubblici e per chi non ha un'auto propria di
dare un passaggio,
organizzarsi con chi invece magari può dare un passaggio, in maniera da aiutarsi a vicenda, ecco, a raggiungerci.
Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Eva, ringrazio Cristiana, ringrazio Patrizia, ringrazio Des per aver partecipato a questa puntata, tanta roba, e chiuderei con una canzone, con la Milonga Queer di Susie Shock. Susie Shock è attrice, scrittrice e cantante argentina, e credo che una chiusura con lei sia perfetta, visto che è stata una delle promotrici e un'attivista fortissima del fronte per la legge di identità di genere argentina, che è stata poi approvata nel 2012. E quindi con la speranza che i nostri scioperi possano determinare dei forti cambiamenti nel sistema e anche nelle nostre vite, chiudiamo con la Milonga Queer. Ciao e grazie. Potete, intanto che lanciamo la musica, salutare.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
Me he pegado una etiqueta antes de saber quién soy. Me he pegado una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Somos distintas las dos. pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.